consulenza. Per i tuoi dubbi, le tue domande e le tue curiosità. La consulenza.
Buon pomeriggio a tutti voi da Carlotta Moccetti, ben ritrovati. Oggi martedì, giornata appunto dedicata alla nostra bella lingua, l'italiano. Tra pochi giorni, l'8 e il 9 novembre, all'Università della Svizzera Italiana avrà luogo il terzo appuntamento con il convegno che si chiama Italiamo, questo simpatico gioco di parole, un incontro nazionale dei docenti di italiano di tutta la Svizzera. E appunto si tratta di un appuntamento organizzato dal Dipartimento dell'Educazione, della Cultura e dello Sport del Canton Ticino in collaborazione con l'USI, la Rete Nazionale degli Insegnanti di Italiano a Scuola.ch, l'Associazione Svizzera dei Professori di Italiano, e quest'anno anche noi, la RSI, saremo media partner. Ne parleremo tra poco con Isabel Indino, che è coordinatrice di questo progetto, e con Brigitte Jöriman, che è consulente per le lingue al DEX. Ma prima, buongiorno Jerry Mottis.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Sei mancato, mancavano le tue lezioni, mancavano le risposte ai nostri ascoltatori che sono arrivate anche nel corso della settimana di vacanza. Tra l'altro proprio ieri abbiamo parlato di casse malati, di quello che succederà insomma tra pochissimo nel 2020, quali saranno i premi, e i nostri ascoltatori attentissimi ci hanno mandato una domanda che riguarda la lingua e ci dicono appunto che in Ticino si dice spesso cassa malati e chiedono se non sarebbe più corretto dire cassa malattia oppure assicurazione sanitaria.
Sì, è una domanda ricorrente anche questa, in effetti. Si tratta ovviamente di un elvetismo, ne abbiamo parlato già a suo tempo, anzi di due elvetismi per la verità. Esistono entrambe le espressioni in italiano. Abbiamo cassa malati, che è la più usata sicuramente, e poi la cassa malattia. Sarebbe sicuramente però più corretto dire sicuramente assicurazione sanitaria, in buon italiano, oppure assicurazione malattia. In questo caso si tratterebbe di un termine facilmente comprensibile o di termini più facilmente comprensibili di cassa malattia, in effetti. Ecco, nel caso appunto di cassa malati, invece, è vero che a volte questa espressione pone un po' dei problemi. Grammaticalmente magari è meglio formare una parola composta da nome più nome in italiano. Pensiamo ad esempio alla cassa pensione. Ecco, su questo modello si potrebbe creare cassa malattia di più facile comprensione, ma questa è la mia opinione personale. È piuttosto che un nome e più aggettivo come cassa malati, appunto. In Italia mi pare che si parli di cassa integrazione o anche di assicurazione sanitaria, quindi un termine molto chiaro. Ecco, da noi però, come spesso capita, quindi a differenza dell'Italia, i termini spesso di natura amministrativa, burocratica, elvetica, appunto, come cassa malati, subiscono l'influenza delle lingue nazionali. Questo è ovvio, come il tedesco e ovviamente il francese. In tedesco noi abbiamo Krankenkasse, quindi dal tedesco, ma in francese la caisse maladie, quindi la cassa malattia, quindi probabilmente l'influenza è diretta con le lingue nazionali.
Beh, insomma, cassa malati potremmo sicuramente scriverla nella prossima edizione dello Svizionario, il manualetto che raccoglie tutti i termini che sono veramente un po' tipici dell'italiano parlato nella nostra regione e poi diventando di uso comune per noi hanno una connotazione ben precisa e dei significati ben precisi.
Possiamo magari anche aggiungere il plurale, che a volte pone dei dubbi. Qual è il plurale di cassa malati? Le casse malati o le casse malattia, malattie, eccetera? Le casse malati credo che sia quello più usato, e cassa pensione, le casse pensione resta al singolare, le casse pensione.
Abbiamo un'altra domanda, un ascoltatore fa delle riflessioni su un'espressione e ci dice: molto spesso appunto si scrive, si dice c'è nessuno o non c'è nessuno, e dice si potrebbe in fondo dire c'è qualcuno.
Sì, e cominciamo magari da quest'ultima osservazione. Allora, la formula c'è qualcuno è sicuramente corretta in italiano, non pone alcun problema. Quindi se chiedo infatti se vi è qualcuno, se ho risposta positiva significa ovviamente che la persona è presente, se non ho risposta la persona non c'è, quindi è assente, quindi funziona benissimo. Ecco, nel caso della negazione invece, cioè sostituendo qualcuno con nessuno, è vero che a volte si pongono anche qua dei problemi. Bisogna innanzitutto ricordare però questo, che in italiano la doppia negazione è vero che a volte può significare l'opposto in positivo. Generalmente per oggi tende a essere usata come rafforzativo, quindi la doppia negazione vale ancora come negazione, cioè non è meno che da più, è come magari in matematica. Ecco, quindi è corretto sicuramente l'uso di non c'è nessuno, magari potremmo segnalare un'altra formula come preferibile, la formula non c'è alcuno o non c'è alcuna persona, è vero che suona un po' più antiquato, però sarebbe più corretto. È accettato poi grammaticalmente anche dire non c'è niente, che non significa che c'è qualcosa, significa non c'è proprio niente, no? In questo caso niente da vedere. Anche in questo caso magari sarebbe più corretto dire non c'è alcunché da vedere, però vedete che suona un po' anche questo antiquato e desueto. Quindi sono formule ormai utilizzate con la doppia negazione e vanno bene, ecco, sono accolte anche dai grammatici, diciamo così.
Noi sappiamo che i nostri ascoltatori sono attentissimi e in tempo reale interagiscono con noi. Già ben due persone hanno scritto che in Italia non è la cassa malattia, la cassa integrazione, bensì equivale alla nostra disoccupazione. Abbiamo ancora un'altra domanda. Ci viene chiesto da dove deriva l'espressione a ogni 3x2 e si domandano forse dalla pubblicità e poi cosa significa esattamente. Esattamente.
Sì, ogni 3x2 è un'espressione che sentiamo comunemente, adesso si avvicinano le feste, quindi la sentiremo sicuramente parecchio. È una sorta di slogan pubblicitario col significato di molto spesso, ogni 3x2, molto spesso. Nasce infatti come linguaggio settoriale, ovviamente della pubblicità, del marketing per la vendita dei prodotti. È una formula, ad esempio, acquisti 3 prodotti e ne paghi 2, ecco, diciamo che deriva da qua. Inizialmente era poco utilizzata dalla pubblicità, poi cos'è capitato? Che è diventata sempre più di moda a causa della crescita della concorrenza, ovviamente della concorrenza nella vendita dei prodotti, degli stessi prodotti, tanto da diventare appunto sinonimo di spesso, sovente. Infatti ora troviamo un po' sconti tutto l'anno, no? Poi appunto, ripeto, avvicinandoci alle feste, alle festività, queste offerte aumenteranno, magari anche in modo esagerato nei nostri grandi magazzini, e quindi anche l'espressione ogni 3x2 è diventata comune.
Bene, allora, visto che i nostri ascoltatori aspettano anche le tue puntualizzazioni, le tue lezioni di ortografia, diciamo che vogliamo iniziare un piccolo ciclo sulle maiuscole e le minuscole in italiano. Evidentemente le categorie sono 9, quindi non potremo occuparcene di tutte oggi, però partiamo magari, proprio vorremmo capire per quale parola è obbligatorio scrivere in maiuscolo e quale invece no.
Ecco, sembra un tema apparentemente banale, semplice da risolvere, eppure come vedremo questo tema anche genera parecchi dubbi. Leggo infatti dal sito dell'Accademia della Crusca, proprio inerente a questo tema. Tranne che per quelli che sono indiscutibili nomi propri, come Anna, Giovanni, Italia, Lettonia, eccetera, l'uso della maiuscola in italiano offre molte zone d'ombra, perché ragioni grammaticali, in particolare il confine non sempre netto tra nome proprio e nome comune, si intrecciano con ragioni ideologiche più o meno consapevoli. Quindi abbiamo già capito una cosa, no? Che i nomi propri, ovviamente in italiano, lo sanno anche i sassi, si scrivono sempre maiuscoli, e questo è chiaro, mentre i nomi comuni in minuscolo, cioè in piccolo. E da qui segue però un dubbio, cioè riusciamo veramente a distinguere tutti questi nomi, cioè la distinzione tra un nome proprio e un nome comune è veramente così netta in italiano? In alcuni casi sì, in altri casi no. Se dico Svizzera, se dico Lettonia, oppure se dico cane e dico tavolo, è ovvio che i primi due sono nomi propri, si scrivono maiuscolo, e gli altri due in minuscolo perché sono nomi comuni. Però ci sono altre parole un po' limite, un po' dubbi, un po' nel mezzo, diciamo così. Se pensiamo a francese, tedesco, romano, celtico, sono dei nomi comuni o sono dei nomi propri? O se dico locarnese, luganese, oppure i pianeti o i satelliti, sole, luna, Marte, Giove, eccetera, maiuscoli o minuscoli? O ancora paese, stato, nazione, comune, municipio, come lo scriviamo, maiuscolo o minuscolo?
Vabbè, per fortuna viene in nostro soccorso la grammatica, appunto, con le sue regole.
Per fortuna abbiamo la grammatica, quindi un po' come il codice stradale, ci permette di capire dove accelerare, dove fermarsi, dove frenare, eccetera. Quindi ci dà un po' le regole di comportamento, le regole per risolvere questi dubbi. Però non tutti, perché i dubbi rimangono ed è per quello che stiamo appunto affrontando queste lezioncine. Allora, io direi brevemente, cominciamo dalla maiuscola. La lettera maiuscola viene sempre utilizzata in alcuni casi specifici. Il primo è legato alla punteggiatura, e anche questo lo sanno già i bambini, ma in prima, seconda elementare. Dopo il punto fermo e all'inizio di ogni nuovo periodo, appunto a sottolineare la fine di un discorso. Quando chiudiamo qualcosa e mettiamo il punto, è obbligatorio iniziare in maiuscolo. Questo capita anche con il punto esclamativo, ad esempio con il punto interrogativo o coi puntini di sospensione, ma deve esserci un cambiamento, quindi un cambiamento di luogo, di tempo, di situazione, quindi qualcosa si chiude, qualcosa si riapre, in quel caso sempre maiuscolo. Ad esempio, Stefano finì di fare i compiti di fretta, punto, in seguito uscì con gli amici. Quindi vedete che abbiamo questo cambiamento temporale, quindi finisce una cosa e in seguito ne comincia un'altra. Dopo i due punti, se si tratta di un nuovo periodo o di un discorso diretto, anche questo, attenzione, se apriamo un discorso diretto dopo i due punti si inizia sempre in maiuscolo. Luca chiese, due punti, posso uscire? Quel posso uscire ovviamente si scrive maiuscolo posso, è la P di posso ovviamente. La terza categoria, poi magari piano piano ci avviamo alle conclusioni, è ovviamente quella più semplice, quella dei nomi propri, i nomi propri di persona, di animale, di luogo, anche alcuni edifici. Ad esempio di persona, tutti i nomi di persona di tutte le realtà, diciamo, geografiche, ad esempio Alfredo, Mark, Steven, Giovannina, José, Miriam, ecco, tutti questi nomi propri sono ovviamente scritti in maiuscolo. Poi abbiamo i nomi di animale, ma attenzione, non ovviamente gatto, cane, volpe, elefante, giraffa, ma i nomi propri che vengono dati ai propri animali, ad esempio Lessi, Fido, Pippo, Kika, Rambo, una volta girava questo nome Rambo, mi ricordo, dato a un cane che girava per lo stallo. Oppure ai nomi di edificio, anche qua ovviamente se dico chiesa e posta, non lo scrivo maiuscolo perché il nome è comune, ma ad esempio se noi pensiamo alla Trump Tower a New York, ad esempio, questa si scrive in maiuscolo perché prende il nome del suo fondatore, oppure il Caesar Palace, in questo caso a Las Vegas mi sembra, o da noi il Casino Admiral, anche in questo caso Casino Admiral maiuscolo, quindi nomi propri di edificio. E poi abbiamo altre categorie che possiamo riprendere semmai la prossima volta.
Certo, anche perché troppe cose in una volta poi sono davvero difficili da memorizzare, chissà tu quante lezioni insomma devi preparare a scuola per già solamente spiegare tutto quello che ci hai dato adesso in pochi minuti. Prima di ascoltare Vasco Rossi e poi girare pagina, voltare pagina, volevo leggerti il messaggio che ci è arrivato da un ascoltatore che ci chiede: non so mai se dire ti ho pensato oppure ti ho pensata, se mi riferisco ad una donna.
Ecco, in questo caso entrambe le espressioni sono corrette. In italiano col mitici, vi eccetera, diciamo che l'accordo non è obbligatorio, quindi possiamo metterlo al femminile come al maschile, quindi ti ho pensata o ti ho pensato, grazie per averci seguito o grazie per averci seguiti, quindi ripeto, con mitici, vi eccetera, diciamo è facoltativo l'accordo, quindi qua non vi è una regola precisa, dipende dal libero arbitrio, diciamo così.
E la domanda dell'ultimo secondo arrivata da un ascoltatore: dopo i due punti non si aprono le virgolette? Luca chiese, due punti, virgolette, posso uscire?
Questo sicuramente non è stato detto, ma lo sappiamo, il discorso diretto sempre le virgolette, ne avevamo anche parlato, abbiamo anche tipi diversi di virgolette, potremmo riaffrontare il discorso. Certo, qua si parlava solamente della maiuscola, ma le virgolette sono obbligatorie.
Come promesso Vasco Rossi, e poi vi ricordo anche come mettervi in contatto con noi.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
vado non ne ho. Conta se denaro altro che chiacchiere. Perché non dovrei esserlo, quando c'ho il mal di stomaco, con chi potrei condividerlo?
Annunciato in precedenza, oggi vogliamo parlare del convegno che si chiama Italiamo, con la M, questo bel gioco di parole che ci propone l'italiano con quanto lo amo, insomma. Tra pochi giorni inizierà, è previsto per venerdì e sabato 8 e 9, quindi alla fine di questa settimana. È organizzato, come dicevo, dall'Università della Svizzera Italiana e in collaborazione con il Dipartimento dell'Educazione e della Cultura dello Sport del Cantone Ticino, ma con anche altre associazioni. Diciamo che si pone quale piattaforma di incontro per fare rete tra i docenti provenienti dai vari cantoni e soprattutto è l'occasione per stringere nuove conoscenze, nuove collaborazioni. I temi centrali di questa edizione sono la mobilità e gli scambi. Per parlarne oggi sono arrivate nostre graditissime ospiti, Isabel Indino, che è coordinatrice di di questo progetto, e Brigitte Jöriman, che è consulente per le lingue del DEX. Buongiorno.
Buongiorno.
Dunque, terza edizione di questo convegno, Isabel Indino.
Esatto, è una terza edizione che, come le prime due, si vuole porre, come ha giustamente già introdotto lei, come piattaforma di incontro tra i docenti. Il motto del convegno è proprio conoscersi, quindi incontriamoci e facciamo degli scambi tra regioni linguistiche, cerchiamo appunto di condividere esperienze e in questo caso anche degli strumenti per l'insegnamento dell'italiano in Ticino e Oltralpe.
Quindi grande adesione, sono circa un centinaio i docenti che parteciperanno e arriveranno davvero da tutta la Svizzera.
Esatto, sono appunto circa 100 i docenti presenti da tutta la Svizzera e sono veri protagonisti di questo incontro. Infatti possiamo dire che appunto le tematiche affrontate durante il convegno sono essenzialmente due. Da una parte la presentazione di tutti quegli strumenti utili per l'insegnamento dell'italiano in classe. Tra questi, per esempio, i progetti sostenuti dall'Ufficio Federale della Cultura proprio per la promozione dell'insegnamento dell'italiano Oltralpe, ma anche dei contenuti creati ad hoc per questo convegno. Per esempio, l'Associazione Svizzera degli Scrittori di Lingua Italiana ha proposto ai propri membri di scrivere dei racconti ad hoc per questo convegno, quindi dei racconti che parlassero di tematiche giovanili e che si potessero utilizzare in classe. E sono 8 gli scrittori che hanno aderito a questa proposta e sono 8 quindi i racconti che verranno presentati durante il convegno. Allo stesso tempo anche RSI sarà presente con una formazione continua durante la giornata di sabato, e infatti hanno, proprio in vista del convegno, l'iniziativa è stata quella di creare una piattaforma web RSI Scuola con contenuti dedicati alla didattica dell'italiano. E inoltre appunto quello che possono essere gli strumenti da poter utilizzare in classe, quindi per esempio il video, come utilizzare un video durante una lezione, come crearlo, come coinvolgere gli allievi. Quindi in questo senso sono tanti gli argomenti che verranno trattati. Un argomento principale è proprio la mobilità e gli scambi, quindi quello sarà un po' il secondo filone che ci accompagna durante le due giornate.
Certo, è comunque, insomma, diciamo una cosa che fa piacere vedere anche così tanta rispondenza da parte dei docenti che arrivano d'Oltralpe, soprattutto dopo gli anni difficili in cui si è dovuto discutere dell'italiano, della volontà di abbandonare l'insegnamento dell'italiano in moltissime scuole della Svizzera tedesca, e quindi che ci sia invece ancora questo ritorno, tutto questo interesse anche del singolo docente che poi porterà iniziative, proposte, scambi all'interno delle proprie scuole, fa veramente piacere.
Assolutamente, poi è bello sentire la curiosità, proprio la voglia di conoscersi e di incontrarsi per condividere appunto informazioni ed esperienze. Questo è prezioso e va appunto ai fini della promozione della terza lingua nazionale.
Evidentemente c'è un piano ben preciso, ci sono delle strategie precise in cui anche la Confederazione vuole evidentemente promuovere l'italiano a livello nazionale, e poi ci si avvale comunque dell'iniziativa dei singoli, quindi il fatto che questa piattaforma crei sinergie, contatti, conoscenze. Certo che se io come docente voglio con la mia classe fare uno scambio con una scolaresca della Svizzera italiana, posso magari prendere direttamente contatto con il docente di italiano che ho conosciuto proprio nell'ambito del convegno, del workshop. Però evidentemente, come dicevamo prima, ci sono Brigitte Jöriman anche proprio delle strategie ben precise.
Esatto. Allora, noi abbiamo voluto organizzare venerdì pomeriggio una tavola rotonda che presenta delle buone pratiche da parte di due licei ticinesi che conoscono già da tanti anni gli scambi di classe, ma anche scambi individuali, perché hanno trovato delle scuole partner con cui regolarmente scambiano giustamente i propri allievi. Poi abbiamo invitato anche due responsabili cantonali che sono a capo di un progetto molto interessante, che è quello della maturità bilingue per i loro allievi che passano un anno in un liceo ticinese. E poi la quinta invitata sarà Christine Keller, responsabile da parte di Movezia, l'agenzia nazionale che promuove gli scambi, che ci racconterà quali sono le nuove iniziative pensate a livello svizzero per promuovere proprio l'italiano anche nel secondario 1, dove normalmente purtroppo l'italiano non è molto insegnato.
Ecco, facciamo proprio degli esempi concreti, perché io sono convinta che ci sono all'ascolto anche tanti docenti che magari non possono partecipare a questa tavola rotonda e sarebbero molto interessati ad avere qualche informazione in più, così come studenti o genitori. Attualmente è chiaro che noi parliamo anche tanto di portare l'italiano oltre Alpe, quindi questi progetti vengono rivolti anche a molte scolaresche della Svizzera romanda o tedesca. Ma a livello di Svizzera italiana, che cosa viene fatta per la mobilità, lo scambio, quali opportunità vengono offerte agli studenti?
Beh, normalmente ci sono due filoni. Uno è lo scambio di classe, dove un docente decide di fare un suo progetto di scambio. Scambio di classe che può essere variabile, che può essere di una settimana, che può essere uno scambio più breve di qualche giorno. E questo lo fa con i suoi allievi, normalmente integrato un po' nell'insegnamento di tutti i giorni. E poi abbiamo delle offerte di scambio individuale. Scambio individuale durante le vacanze, soprattutto per i ragazzi di scuola media. E adesso appunto nuovo da quest'anno c'è questo progetto molto bello che si chiama Impariamo Insieme, promosso da Movezia in collaborazione con noi e con altri cantoni pilota, dove noi invitiamo i ragazzi ticinesi, svizzero-tedeschi, svizzero-francesi di fare uno scambio individuale su tempo di scuola. Quindi l'invito è quello di andare dall'altra parte, essere ospitati da una famiglia e frequentare per 2 settimane la scuola del compagno o della compagna di scambio. Questo scambio viene sostenuto con 300 franchi proprio per le spese di viaggio e altre spese da parte di Movezia, e questo è una cosa nuova e molto bella.
Certo, di scambio si tratta, quindi si presume che poi il compagno dell'altra regione venga qui nella propria famiglia. Infatti, i due ragazzi partono contemporaneamente.
Sì. Allora, questo appunto, ci sono questi tipi, questi programmi di scambio che si basano sulla reciprocità. E poi ci sono anche altri scambi mobilità, poi diciamo individuali, dove non c'è la reciprocità e dove anche i nostri colleghi di lingue stage all'estero, che si occupano soprattutto del professionale, sono molto attivi nel cercare anche possibilità di stage, soprattutto di soggiorno, non solo per apprendisti o chi ha finito un apprendistato, ma anche per i liceali. E ci sarà appunto venerdì pomeriggio il vice direttore della scuola cantonale di commercio, che hanno da qualche anno proprio uno stage francofono per alcuni loro allievi che vanno e lavorano in francese, ed è un'esperienza molto interessante.
Un'esperienza che viene fatta nel periodo scolastico oppure durante le vacanze?
C'è un po' di tutto. Mm-hmm. Spesso si cerca di... Allora, c'è chi parte per un semestre, per esempio il liceo di Locarno, che ci sarà, hanno un partenariato col Canton San Gallo, dove gli allievi partono nel primo semestre del terzo, della terza, e passano tutto il semestre nel liceo del Canton San Gallo. E invece ci sono altri scambi un po' più corti, che per non perdere troppo tempo di scuola magari vanno anche a sconfinare un po' nelle vacanze scolastiche. Siccome in Svizzera le vacanze scolastiche sono cantonali e sono sempre diversi, è abbastanza facile trovare anche un periodo propizio a questo scambio.
Ci sono addirittura le possibilità per studenti di scuole superiori, quali per esempio il liceo, di effettuare addirittura un intero anno scolastico nella Svizzera interna oppure addirittura all'estero.
Allora, attualmente, diciamo, a livello istituzionale non ce ne sono ancora. Noi attualmente accogliamo, ci sono questi ragazzi bernesi o del Canton Vaud che fanno questo in Ticino, e stiamo lavorando per fare un'offerta simile per i nostri allievi. Però ci vuole un progetto, diciamo, un po' istituzionale per poi regolare tutti gli aspetti del rientro, mm-hmm, che si vuole più dolce.
Ah, ecco, perché io sono a conoscenza comunque di studenti liceali che sono partiti addirittura, chi per l'Australia, chi per gli Stati Uniti. Allora non è ancora un progetto sostenuto dal DEX, ma viene patrocinato da altre organizzazioni. che cosa ci puoi dire, Gerry, per quanto riguarda la scuola secondaria nel Canton Grigioni?
Mi ricordo di almeno tre progetti che sono stati svolti proprio anche nella mia sede, quindi nel Grigioni Italiano, in Valle Mesolcina, e uno era molto particolare, proprio promosso da Coscienza Svizzera, proprio in collaborazione con l'RSI, e il progetto era intitolato Parlo un'altra lingua ma ti capisco, questo a livello intercantonale, diciamo così, e aveva gemellato la nostra sede, quindi di Orveredo, e anche quella di Mesocco, per la verità, con la sede di Tusis, e avevamo sviluppato un film pensato in comune con un esperto regista RSI che è stato messo a disposizione con la sua troupe, e avevamo girato, prima avevamo scritto una sceneggiatura bilingue, pensate un po', e poi avevamo appunto impersonificato, diciamo così, realizzato un video di una mezz'oretta, tutto girato in Val Calanca, tra Verdabbio e la Val Calanca, e gli svizzero tedeschi, quindi di Tusis, con i loro docenti, sono venuti da noi una settimana, sono stati accolti nella nostra sede, e abbiamo veramente passato una settimana in comune molto molto interessante, anche faticosa per la verità, però veramente molto proficua, questo a livello di coesione cantonale, perché non dimentichiamo che il cantone dei Grigioni è un cantone trilingue, e quindi a volte favoriamo anche la coerenza o la coesione interna e non solo col resto della Svizzera. Questo era un progetto molto interessante, proprio quello di promozione della lingua italiana. Invece mi ricordo di un progetto che è stato invece accomunato con una sede, pensate, della Val Chiavenna, tra la nostra sede, ed era una scuola superiore, mi sembra di albergheria, quindi di alberghi, e noi abbiamo passato una settimana a Val Chiavenna e abbiamo appunto sviluppato dei progetti in comune, proprio anche, diciamo così, per la conoscenza reciproca transfrontaliera, insomma.
Tanti progetti molto belli, sicuramente anche tra i nostri ascoltatori c'è chi ha fatto un'esperienza direttamente perché ha ospitato dei ragazzi, degli studenti, oppure ha visto partire i propri figli per un'esperienza scolastica nella Svizzera francese o nella Svizzera tedesca. Risottolineiamo, Isabella Indino, che questa piattaforma di lavoro vuole essere appunto anche un punto di conoscenza, due giorni dove si possono allacciare delle, forse non tanto amicizie, ma comunque delle conoscenze che potrebbero poi far partire delle idee, delle collaborazioni, e tra singoli docenti organizzarsi dal semplice scambio epistolare, ognuno nella propria lingua, a una visita durante una passeggiata scolastica o addirittura ad uno scambio.
Sì, proprio così. Saranno presenti anche tanti docenti ticinesi, e il nostro augurio è proprio che tutti i docenti vadano a casa con questo bagaglio pieno di numeri di telefono, email e contatti per continuare a sentirsi nel corso dell'anno scolastico e appunto, come diceva lei, creare dei momenti di incontro che vanno al di là appunto di queste proposte del convegno.
Allora, io ricordo ancora una volta come potete interagire con noi, e poi ci ascoltiamo Gelido di Alex Blitti.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Guardo allo specchio e non mi vedo più, qual è il mio nome, qual è la mia città, dov'è che abito, gelido come un pezzo di ghiaccio, mi guardo e non ricordo le cose di cui ho bisogno e non mi piace più, gelido come la luna mi guarda ma non mi parla mai, dov'è l'amore, dov'è la mia donna, dov'è che finirò, gelido come un uomo di latta, un altro di cartone animato, si guarda allo specchio e non si vede più. Gelido come fare l'amore, però pensare a un'altra situazione, una storia diversa, che adesso non c'è più. Allora amore, è giusto o sbagliato? Io questo non lo so, farà dolore, ma è tutto finito e non balliamo più, non balliamo più. Quando il tempo passa in fretta, sai che non t'aspetterà. Quando pensi solo a quello che non va. Quando sai che hai fatto tardi e forse ancora tarderai. Gelido è qualcosa non vorresti mai.
gelido sarà.
Gelido sarà. Gelido sarà. Gelido sarà.
Gelido come la marmellata. Se non l'hai mai mangiata di mattina, va bene alla testa. E poi ti tira su. L'autostrada è piena di gente. Vanno e vengono, dov'è la fine di questo discorso? Che ormai non guido più,
non lo guido più.
Quando il tempo passa in fretta, forse ti sorpasserà. Quando pensi solo a quello che non va. Quando resti solo e pensi solo a quello che non hai. Gelido è qualcosa non vorresti mai. Ma gelido sarà. Gelido sarà.
Ci sono cose nella vita che mi sembrano più vere ed altre che mi sembrano di plastica. Ci sono cose che vorrei poter cambiare veramente. Lo vuole tanta gente, invece niente. Dobbiamo accontentare, qui lo nego ma l'ho detto, è colpa di quel freddo maledetto. Ci sono cose nella vita che mi sembrano più vere ed altre che mi sembrano di plastica. Ci sono cose che vorrei poter cambiare veramente, lo vuole tanta gente invece niente. E ci dobbiamo accontentare, qui lo nego ma l'ho detto, è colpa di quel freddo maledetto. Ci sono cose nella vita che mi sembrano più vere ed altre che mi sembrano di plastica. Ci sono cose che vorrei poter cambiare. Vuole tanta gente invece niente. E ci dobbiamo accontentare, qui non è un altro tempo. È colpa di quel freddo maledetto.
Gelido sarà.
Oggi alla consulenza linguistica stiamo presentando il convegno intitolato Italiamo, che prenderà vita proprio nei prossimi giorni, venerdì e sabato di questa settimana. Un convegno tutto dedicato alla lingua italiana e ai docenti, sia che operano oltralpe, sia che operano nella Svizzera italiana. Un momento sicuramente di incontro, di scambio, ma anche di formazione. Viene proposto tutta una serie di laboratori, di tavole rotonde, di atelier ai quali possono partecipare. Importante forse, Isabellindino, sottolineare anche la partecipazione dell'Associazione Svizzera degli Scrittori di Lingua Italiana, perché alcuni autori porteranno dei racconti inediti espressamente scritti proprio per Italiamo.
Esatto, sono 8 gli autori che appunto hanno scritto un racconto appositamente per Italiamo, con lo scopo di farli usare in classe, proprio dedicati ai docenti e ai loro allievi. E questi 8 racconti per Italiamo sono stati scritti da Mattia Bertoldi, Sabrina Caregnato, Franco Di Leo, Alberto Gianinazzi, Corrado Magro, Elda Pianezzi, Giovanni Soldati e Vincenzo Todisco. 8 autori che saranno presenti al convegno, leggeranno appunto un incipit di questi racconti. Racconti che parlano di varie tematiche legate alla realtà giovanile, legate all'attualità, per esempio il tema dell'ambiente ricorre in questi racconti, appunto contenuti che possano risvegliare la curiosità dell'allievo e possono essere soprattutto utilizzati dal docente durante la lezione.
Beh, si terranno anche degli atelier di scrittura creativa. È sempre interessante, Brigitte Jöriman, anche per i docenti imparare ad essere creativi e soprattutto conoscere nuove tecniche.
Assolutamente sì. Anche per gli allievi quando imparano una nuova lingua amano giocare in qualche modo con la lingua, essere creativi e usare questa nuova lingua per dire delle cose. E talvolta, se non è legato alla realtà ma alla fantasia, all'espressione della propria fantasia, è ancora più divertente. Quindi per i docenti sarà molto bello trovare nuovi spunti, nuove idee, soprattutto anche delle tecniche ben concrete per lanciare la creatività espressiva dei propri allievi.
Certo, noi sappiamo, Jerry Mottis, che voi docenti siete sempre in eterna evoluzione, alla ricerca appunto di nuovi stimoli, nuove tecniche, nuove idee da portare nelle classi.
Nuove idee, esattamente, questo abbiamo bisogno. Abbiamo bisogno di nuove idee come del pane, in effetti, proprio perché anche i ragazzi cambiano, le classi cambiano e cambia tutta la società. Di conseguenza noi dobbiamo adattarci a questo nuovo flusso di ragazzi che vengono in formazione, che entrano nelle nostre classi, e quindi sì, nuove prospettive, nuove pratiche didattiche, diremmo, e quindi queste possono essere utili. Quindi il confronto, diciamo, con altri professionisti del settore, altri insegnanti, magari altri scrittori, possono sicuramente fornire queste idee nuove che fanno sicuramente bene a tutti i piani scolastici.
Una bella sfida anche per voi, comunque, quella di portare costantemente la scrittura, la bella scrittura, la formulazione di testi e, come dicevamo, la scrittura creativa a questi ragazzi in eterna evoluzione, come appena detto, che ultimamente stanno davvero tanto alla tastiera con sì, le abbreviazioni, insomma sappiamo come
certo,
scrivono i ragazzi.
Paradossalmente si scrive molto di più oggi che in passato, poi come si scriva questo è un altro discorso, questo sta un po' a noi magari mettere a posto un po' il puzzle della grammatica in alcuni casi o dell'ortografia, ed è per questo anche che teniamo queste lezioni. È chiaro che la scrittura è un elemento fondamentale, uno strumento fondamentale per scoprirsi, per comunicare, per indagarsi e indagare anche il mondo esterno, quindi è un'esperienza fondamentale quella di scrivere e di descrivere. Poi è vero, non dimentichiamo la forma e non solamente il contenuto, perché poi prima bisogna imparare i tasselli della buona scrittura, quindi le basi grammaticali, ortografiche, eccetera. Quindi l'espressione libera sì, va bene, creativa, è fondamentale per i ragazzi di questa età per confrontarsi, ma non dimentichiamo la forma, quindi forma e contenuto. Un buono scrittore conosce bene questa regola.
Beh, Brigitte Jurman, doppia sfida per i docenti che insegnano italiano in altre regioni. Già non è facile scrivere nella propria lingua, quindi scrivere appunto nell'italiano, se è una seconda o terza lingua che si sta imparando, è ancora più difficile.
Sì, e poi magari in quel caso lì la forma sarà importante, ma si invita anche alla sostanza, diciamo, all'espressione di idee nuove, quindi è importante anche poter cercare di esprimersi.
Allora, ci ascoltiamo una bellissima canzone, La fine del mondo di Raffaele Gualazzi, e poi ritroveremo come sempre il nostro professor Patota.
0848 03 08 08 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 parola chiave rete 1.
Molto più facile che spiegare la differenza fra New York e Los Angeles. L'ho già dimenticata, ma penso che stanotte mi giocherei in America con te. Accettare la fine di un sogno non è molto più facile che spiegarti la differenza fra equilibrio e vertigine, fra le tue notti brave e le mie tasche piene di tutto quello che non so di te. Prendi questo amore in mano, metti sullo stesso piano il silenzio e le parole. Prendi la mia vita in mano, giuro sopra questo piano che vorrei poterti dire: noi chi siamo, noi chi siamo, noi chi siamo. Non è molto più facile che distinguere i volti intorno alle nuvole. Però se vuoi partiamo, ho prenotato un cielo che ha più stelle di un motel. Prendi questo amore in mano, metti sullo stesso piano il silenzio.
silenzio e le parole. Prendi la mia vita in mano, giuro sopra questo piano che ti aiuterò a capire noi chi siamo, noi chi siamo, noi chi siamo. E se non mi sentirai, io te lo dirò più forte. Sei troppo grande la città, ti accompagnerò su Marte. Prendi questo amore in mano, metti sullo stesso piano il silenzio e le parole. Prendi la mia vita in mano, giuro sopra questo piano che vorrei poterti dire noi chi siamo, noi chi siamo, noi chi siamo.
Ritornando al convegno italiano, finiamo la presentazione con Isabel Indino. Non mancheranno anche dei momenti culturali, diciamo. Ci saranno presenti i fratelli Marco e Vincenzo Todisco con il loro Musica e Storia, e poi avrete ospiti anche Maria Bonzanigo e Ugo Gargiulo della compagnia Finzi Pasca.
Sì, appunto, al convegno i momenti culturali saranno numerosi e preziosi per i docenti. Il concerto letterario Musica e Storie dei fratelli Todisco unisce appunto quello che è la musica e le parole in un insieme che sarà sicuramente emozionante per il pubblico presente. E la compagnia Finzi Pasca invece fa viaggiare nel mondo del teatro, quello che è il teatro della carezza e del gesto invisibile. Quindi presenteranno quella che è la poetica peculiare della compagnia.
Io ricordo tra l'altro che, vista l'importanza dell'argomento, proprio il collega Antonio Bolzani riprenderà la tematica proprio nell'ambito della puntata di giovedì, quindi giovedì 7 novembre, di Mille Voci, e Brigitte Jöriman sarà di nuovo ospite, e quindi se voi foste interessati potete ovviamente approfondire l'argomento. È giunto il momento di ritrovare il nostro professor Patota. Buongiorno professore.
Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Buongiorno.
Io ero curiosa, volevo evidentemente formulare una domanda anche a lei. Volevo sapere se ritiene che lo scambio, il contatto, la circolazione possano far bene ad una lingua come l'italiano.
Fanno bene a tutte le lingue, forse all'italiano hanno fatto, fanno e faranno sempre bene e sempre meglio, perché l'italiano veramente è una lingua che sembra il frutto dell'incrocio, dello scambio, della convergenza fra più lingue. Io adesso potrei cominciare da subito e continuare per un'ora o due ore davvero a farvi l'elenco delle tantissime parole italiane che però non sono italiane di origine. L'italiano si è arricchito grazie al confronto con altre lingue, con altre culture che hanno regalato queste nuove parole, oggi italiane a tutti gli effetti. Due ore no, ma uno o due minuti per dirvene qualcuna, sì, questi me le prenderò. Insomma, per esempio, le parole di origine germanica. Chi direbbe che Ank, Stinco, Ciuffo, Albergo, Zaino, Bosco, Elmo, bianco e giallo, i nomi dei colori, bianco, bruno, giallo, grigio, sono parole di provenienza germanica. Le parole di provenienza greca e bizantina, a parte o naturalmente le parole legate al lessico del cristianesimo, quindi angelo, martire, basilica, chiesa. Però pensate a questo particolare. La parola gondola, che è una parola italianissima se ci pensiamo ormai, è un italianismo noto in tutto il mondo, però non è di origine italiana, è un grecismo, tanto quanto lo è pilota o polizza o rischio o duca, pensate al doge di Venezia, o ancora l'anguria. Ecco, chi direbbe che l'anguria è una parola di provenienza greca? le parole di provenienza araba. Tutte quelle parole che sentite che cominciano con al, molte di quelle parole sono di origine araba: algebra, algoritmo, e poi ancora alambicco, per non dire di molti frutti, l'arancia, il limone. Arancia poi ha una storia straordinaria e curiosa, ma non posso parlarvene oggi, lo farò in un'altra occasione. Le parole di origine francese e provenzale, beh, insomma, ragione, sentimento, fanatismo, analisi, pregiudizio. Le parole di origine spagnola, il baciamano, l'etichetta, la flemma, il puntiglio, il complimento. E vedete, pensate a quante lingue ho nominato senza ancora nominare l'inglese. E naturalmente anche dall'inglese, anche dalla lingua inglese, ci è venuto un grande arricchimento, esattamente come le lingue romanze o neolatine hanno a loro volta, e il latino stesso hanno a loro volta arricchito l'inglese. Quindi il confronto, il contatto con le altre lingue è sempre un arricchimento. Io non manco mai di sottolineare che l'Accademia della Crusca ha voluto che la piazza dove c'è la sua sede si chiamasse Piazza delle Lingue d'Europa. Io non so se ci sono altre piazze delle lingue d'Europa in tutta Europa. So solo che una piazza intitolata a tutte le lingue d'Europa è proprio la piazza dove si trova l'Accademia della Crusca. Questo per dire di quanto conti, abbia contato per chi ami l'italiano e si preoccupi della sua diffusione, il confronto con le altre lingue. Quindi quello che sento si sta facendo in Svizzera in generale e nel Canton Ticino e nel Ticino in particolare, beh, insomma, mi sembra una cosa splendida.
Beh, abbiamo visto insomma che c'è un importante rapporto nel corso della storia tra l'italiano e le altre lingue. E evidentemente uno dei temi che volevamo ancora trattare con Brigitte rimane il fatto che quando c'è questo stretto rapporto, poi alla fine le influenze non sono solamente quelle linguistiche, ma ad un ampio raggio e soprattutto a livello culturale.
Infatti, ma l'abbiamo appena sentito anche
dal professor Patota,
no?
Certo,
che ogni lingua è espressione di una cultura, quindi di un modo di vedere la vita, di viverla anche. Quindi imparare una lingua è soprattutto anche fare uno scambio, poter andare dall'altra parte, vedere la vita quotidiana, reale, condividere anche la vita magari in famiglia, a scuola, è una cosa fantastica per veramente capire più a fondo la diversità linguistica e culturale.
E ci diceva proprio Isabel Indino come a volte, sentendo gli studenti quando vengono, ammettono di aver avuto magari delle idee preconcette, come abbiamo tutti, e poi nel corso dell'esperienza cambiare radicalmente i pareri.
Sì, abbiamo appunto svolto uno scambio, per esempio, all'interno del progetto Settimana della Svizzera Italiana, tra una classe di un liceo di Menzingen di Zugo e una classe del liceo di Mendrisio. E lì hanno proprio lavorato sul concetto di Willensnazione, sul concetto di stereotipi, ed è stato bello perché appunto questi stereotipi, che alla fin fine erano quelli soliti della Sonnenstube, del ticinese festaiolo, eccetera, sono andati a cadere in quel momento e si sono conosciuti proprio personalmente. Si è visto come lo scambio e proprio l'incontro, soprattutto per i giovani, sia fondamentale proprio per conoscersi e sentirsi parte appunto di questa Willensnazione, che è così complicata ma così bella e così arricchente.
Come diceva lei, professor Patota, insomma, il nostro è, non dico un unicum, però una situazione davvero particolare. Ciò non toglie, come dicevamo prima, che gli scambi fanno bene non solo alla lingua, non solo all'italiano, ma molto di più.
Ma certo, ma certo. Ma prendiamo per esempio un problema che interessa un po' tutta quanta l'Europa. Prendiamo il problema dell'integrazione. Prendiamo il problema dell'integrazione. Quanto pesa, quanto è importante la reciproca conoscenza delle lingue e delle culture altre? Quanto diventa importante? È fondamentale, quindi è fondamentale che nuove comunità si impadroniscano della lingua del luogo, della comunità in cui arrivano, ma è altrettanto importante, può essere un arricchimento che i nuovi arrivati possano offrire anche materiali linguistici, materiali culturali. Vi racconto una cosa che veramente mi ha colpito moltissimo, che è successa in Italia nei giorni scorsi. Dei bambini di una scuola primaria, di una elementare, hanno preparato un piccolo, dei bambini arabofoni, ma naturalmente bambini che parlavano benissimo in italiano, però hanno preparato un piccolo vocabolario arabo per insegnare alla maestra delle parole arabe con cui che lei avrebbe potuto utilizzare per arricchirsi e per comunicare con loro. Che meraviglia! Come al solito, i bambini sono sempre capaci di insegnarci tante cose, sono molto più adulti di noi.
Assolutamente. E da qui Isabel Indino, ecco, che è un capitolo che apriamo proprio un po' al termine della trasmissione, ci vorrebbe una trasmissione intera, però quando poi si dice che al giorno d'oggi, insomma, l'inglese dovrebbe essere la lingua più utilizzata al mondo, e quindi ci si domanda perché anche a livello svizzero si tende ad insistere sull'apprendimento delle lingue nazionali piuttosto che di questa lingua che vuole essere universale, permettere alle persone di andare in fondo ovunque nel mondo, voi siete dei grandissimi sostenitori della conoscenza reciproca e dell'importanza di imparare le nostre lingue nazionali.
Assolutamente.
Evviva.
Sì.
Ecco.
Certo, se posso intervenire, naturalmente, qui nessuno ce l'ha con l'inglese. Intanto faccio notare che l'inglese che qualche volta viene veicolato non è un grande inglese, no? Non è l'inglese, non solo non è l'inglese di Shakespeare, qualche volta non è nemmeno l'inglese dei Beatles, è una lingua piatta, una lingua franca, un po' azzerata nei valori e nei significati. Ferma restando l'indiscussa, indiscutibile importanza dell'inglese, la conoscenza di più lingue possibili è una ricchezza enorme che dobbiamo tenerci cara e tenerci stretta.
Non dobbiamo comunque abbassare la guardia, questo è il mio invito, poiché non...
Mamma mia, quanto è bellicoso Jerry, abbassare la guardia,
sì, posso anche...
è parola di provenienza germanica, peraltro.
Ecco, perfetto, come guerra in fondo.
Certo.
No, per non dimenticare, esattamente un anno fa nel cantone dei Grigioni è stata proposta un'iniziativa per solo una lingua straniera nel cantone dei Grigioni, quindi la lingua italiana è stata difesa proprio
certo,
con le unghie per il fatto che sarebbe passata in secondo piano. Per fortuna la popolazione grigionese ha respinto questa iniziativa e abbiamo salvato la nostra bella lingua italiana oltre il San Bernardino, questo a favore della coesione linguistica cantonale.
Grazie Gerry per avercelo ricordato. Io ringrazio anche come sempre il professor Patota, ma anche Isabel Indino e Brigitte Jüriman. Ricordo che potrete approfondire il tema ascoltando la puntata di Mille Voci di giovedì condotta da Antonio Bolzani. Io vi auguro buonissima giornata. Presto.
La consulenza.